Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. E comunque oggi tutta l'Europa si distrarrà in ogni caso da quanto accaduto da noi a Vienna per guardare oltreoceano. It's Election Day in America, titola in questo momento la CNN. Alle 12 ore italiana si apriranno le prime urne a est, le ultime in California alle 15 e poi si chiuderanno a partire dall'una e le ultime si chiuderanno verso le 4-5 di mattina da noi. Questa la tempistica per un'elezione che è oggetto di scommesse da record, un business da 1 miliardo di sterline per gli allibratori britannici. L'annuncio del nome di un nuovo presidente degli Stati Uniti è dato al 50-50. Questo anche per farci capire qual è la grande incertezza che è dietro a questo voto. In Vote We Trust, abbiamo scritto sul nostro sito, una grande macchina in moto da mesi. Erano 255 milioni i cittadini americani aventi diritto al voto, quasi 100 milioni hanno già votato in ogni modo possibile, ma questo è un dato che rischia di rallentare il conteggio e soprattutto ritardare l'annuncio del vincitore. Come si è votato e come si vota in America? Quali sono stati i fattori decisivi? Quali sono gli scenari plausibili? Un risultato incerto, due presidenti, la necessità di contenere proteste e disordini, uno sciopero generale come paventato dai sindacati. Intanto chi oggi eleggerà l'uomo più potente del mondo negli Stati Uniti sarà chiamato anche al rinnovo del Congresso, a rieleggere i membri della Camera dei Rappresentanti e un terzo di quelli del Senato. In molti stati si risponderà a decine di quesiti referendari e in alcuni si voterà anche per un nuovo governatore. Insomma, una tornata elettorale campale. La domanda che ci facciamo oggi è se servirà a riorientare il paese e anche il mondo. Naturalmente un modo per seguire questa giornata elettorale è certamente quello di girare per le reti sociali. Per noi oggi lo sta facendo Costanza Spocci e forse il sito più utile da seguire è 538.
We're gonna have a red wave. They call it the great red wave, like nobody's ever seen before. So based on just, you know, early results, though, Florida looks like it's phenomenal, just phenomenal. North Carolina is looking great. I think they're all looking great. Ohio is looking fantastic. You know, we won Ohio last time by 8 points, and I said, well, why are, you know, these fake polls that they put out, they're called suppression polls.
E la voce che sentiamo è quella del presidente Trump. Questa è la nostra ultima notte prima di una grande vittoria. Parlava così in Grand Rapids nel Michigan. Il presidente ha voluto tornare a chiudere la campagna anche un po' per scaramanzia, così come aveva fatto nel 2016. Io saluto subito gli ospiti che sono collegati con noi. Innanzitutto ringrazio Peter Semler per essersi svegliato per noi. Buongiorno.
Ah, buongiorno.
È un elettore repubblicano che, se non andiamo errato, ha votato per Trump. E dunque io le faccio subito la prima domanda. Dunque, come ha votato, dove ha votato e perché?
Ah, io ho votato a Washington DC, ho votato Trump, che infatti è un voto non molto importante perché Washington è il 95% dei democratico. Poi ho votato per un candidato molto interessante, repubblicano, per il consiglio della città di Washington, che sta prendendo molto, Myra Pickering, che sta prendendo molto molto consenso fra gli afroamericani, una città tra i neri della città di Washington, e questo è interessante.
Peter Semler ci ha già dipinto un po' un quadro composito facendoci capire quanto è complessa questa giornata elettorale. C'è con noi anche Gail Fagan, che rappresenta i Democrats Abroad, gli elettori democratici in tutta Europa. Gail Fagan, buongiorno.
Buongiorno.
Anche a lei la stessa domanda: dove ha votato, come ha votato soprattutto e perché?
Io ho inviato un voto postale il mese di settembre, fine di settembre, e abbiamo potuto inviare per email quest'anno, perché il mio stato, lo stato di Iowa, ha fatto di aggiornamento per ragioni del coronavirus. E ho potuto vedere sul sito delle elezioni che il mio voto era ricevuto e accettato.
Dunque,
e ho votato certo democratico.
Sì, il voto è ovvio per i democratici, dunque Joe Biden il candidato alla Casa Bianca. Dove seguirete i risultati, o dove seguirete lo spoglio, dove trascorrerete questa nottata elettorale che intanto negli Stati Uniti come altrove non può prevedere raduni di ogni tipo, negli Stati Uniti non più di 50 persone, insomma niente feste elettorali, niente gruppi di ascolti. Gail Fagan, dove sarà lei?
Allora, io sarò a casa, ma i democratici hanno organizzato tutta una giornata su Zoom, che facciamo di presentazioni, facciamo di discussioni, anche i democratici d'Italia fanno qualcosa alle 11 domani mattina, e non so esattamente che cosa sarà. E dunque è un po' triste di essere sola, ma dice se siamo tutti sola in casa, siamo tutti insieme.
Peter Semler, tutti in casa, tutti insieme, lei dove seguirà lo spoglio?
Io seguirò lo spoglio all'albergo del presidente Trump, verso le 7 della sera in poi, per vedere i risultati. E qui a Washington è la politica e l'affare principale della città.
La politica è il cuore della capitale, certamente. Peter Semler non può non dirci perché ha votato Trump.
Perché Trump è l'unico per portare l'economia non soltanto americana, che ha fatto più di 33% del PIL, ma globalmente. Siamo l'unico paese sviluppato con crescita, e se Trump, Biden ha un record peggiore di tutti nella storia per l'economia, non ha mai fatto niente nel 2008, era lì a vedere tutta la crisi finanziaria, e poi anche per motivi di sicurezza nazionale. Abbiamo già visto il potenziale dell'attacco di Vienna in Francia, cosa succede con una presidente debole come Biden.
Gail Fagan è d'accordo, lei ha votato per Biden, perché lo ha fatto?
Io ho fatto perché prima io trovo che Biden è un uomo che è molto, molto giusto, che non è in empatia, che è completamente il contrario di quello che è nella Casa Bianca adesso. E abbiamo un programma per fare le cose per andare per esempio per il sistema di salute, che è molto importante, anche per l'ambiente, tutte le cose che Trump ha disfatto in 4 anni, che e penso anche che Biden non sarà qualcuno che dirà continuiamo come eravamo al 2016. Credo che andrà in avanti, perché ci sono molte persone dietro di lui che hanno un programma molto solido su molti aspetti. Non sono d'accordo anche di fatto che dice che non ha fatto niente, perché era senatore per fare non so quanti anni e ha fatto molto.
Ha fatto molto. Ha fatto molto. Ricordo agli ascoltatori il numero che possono usare per scriverci un sms, è il 335-56-34296, e do il benvenuto anche a Riccardo Alcaro, buongiorno.
Buongiorno.
Ricercatore dello IAI, autore in queste settimane, in questi mesi, direi, di uno spazio sul sito dell'Istituto Affari Internazionali dedicato proprio alle elezioni americane, in cui si cerca di spiegare cosa succede, come succede. A proposito di questa giornata elettorale, una voce abbastanza accreditata farebbe immaginare un presidente Trump che comunque sarebbe pronto ad autoproclamarsi presidente nel caso i primi dati gli dessero una vittoria. Che cosa significherebbe questo per la prassi istituzionale americana, Alcaro?
Beh, significherebbe una rottura con la prassi tradizionale che prevede che uno dei candidati conceda all'altro in un momento e l'altro accetti con grazia la concessione da parte del candidato sconfitto una volta che, diciamo, c'è un certo accordo generale fra gli istituti di sondaggi e un accordo, diciamo, che si riflette anche nell'opinione delle due campagne, che la corsa è andata in un modo piuttosto che in un'altra, ma insomma
è un momento Trump però assai difficile da prevedere in questi termini. Soprattutto la grazia non è proprio quello che tutti stanno immaginando in questo momento.
Esatto, Trump ha rotto ogni prassi, non ne ha pagato elettoralmente, almeno non con il suo elettorato che resta molto fedele, e quindi non sarei affatto sorpreso se effettivamente fosse questa strategia. Quale poi l'effetto di questa strategia è tutta da vedere, se la corsa è, diciamo, testa a testa negli stati chiave può diventare sinceramente un vero problema, se invece poi si dimostra che, insomma, le proiezioni sono sbagliate e contando i voti per posta Biden ha un netto vantaggio negli stati chiave, non penso che Trump possa andare oltre.
Abbiamo con noi anche un altro ospite, Andrea Mandelmontello, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Andrea Mandelmontello è tra coloro che fanno parte del Never Trump Movement, cioè un rappresentante dei repubblicani mai con Trump, come si definiscono. Quindi c'è una parte della politica americana che sembra non avere un posto in questa giornata elettorale, Montello.
Ma allora, su Trump si possono dire tante cose. Diciamo che da un punto di vista del comportamento della sua amministrazione possono rivendicare la loro parte di vittorie e di sconfitte politiche come le amministrazioni precedenti. Prima della pandemia i salari crescevano anche per il quarto più povero dei lavoratori quasi del 5% all'anno. La fiducia delle piccole imprese era vicino al picco. Limitando l'immigrazione ha dato ai suoi elettori ciò che volevano, all'estero il suo approccio ha portato alcuni cambiamenti positivi, è stato sconfitto lo Stato Islamico, sono stati mediati accordi tra Israele e alcuni paesi islamici e alcuni alleati della NATO stanno finalmente spendendo un pochino di più per la difesa e finalmente il governo cinese sa che alla Casa Bianca lo vede come un avversario che non intende farsi fregare come nel passato. Su altri fronti è andato meno bene, i tagli alle tasse sono stati regressivi, ha fatto separare crudelmente i bambini migranti dai loro genitori, sulla Corea e l'Iran non ha ottenuto risultati migliori dei precedenti. Ma il problema che io personalmente ho, come tanti altri simpatizzanti repubblicani, è qualcosa di più fondamentale. Come custode dei valori americani, coscienza della nazione e voce dell'America nel mondo è stato totalmente inadatto al suo ruolo. Negli ultimi 4 anni ha ripetutamente profanato i valori, i principi e le pratiche che hanno reso l'America un rifugio per il proprio popolo e un faro per il mondo.
Peter Semler che ha votato.
Questo è il problema fondamentale.
E allora Peter Semler che ha votato per il presidente Trump, non solo giriamo queste sue parole, ma anche la domanda di Neva da Bologna che dice: certo, lei dice che la politica di Trump ha fatto bene per l'economia, ma non è un po' poco se si pensa poi invece alla parte più debole della società, Semler?
Questa elezione sarà decisa su due fattori molto interessanti. I neri americani, se votano come sembra 15-20% per Trump, e poi ci sono i democratici cosiddetti infedeli che dicono tutti i vicini che voteranno per Biden, invece voteranno per Trump, sarà una cosa decisiva. Anche Biden sta perdendo con i latini. Biden è probabilmente il candidato democratico più razzista da George Wallace. Lui era responsabile di mandare giovani neri, super predators, in galera per 40 anni sulla sua riforma criminale, e questo non è andato giù con i neri americani. Poi era contro l'integrazione della scuola in Delaware. Lui è un vecchio Dixiecrat e che i neri non piacciono per niente. Per
sentiamolo.
Storia.
Sentiamolo.
E poi Trump ha fatto molto su Opportunity Zone. C'è una crescita nelle aziende neri mai visto negli ultimi 50 anni. C'è la più bassa disoccupazione tra i neri, c'è la più grande crescita delle aziende nere fatto dagli afroamericani, e la gruppo che sta facendo più risultati, più grande mobilità, più grande economia sono donne afroamericane.
Allora,
queste sono cose che non si sente nel New York Times perché c'è sempre questo pregiudizio contro i neri americani.
Grazie,
è
Peter Semler.
È una cosa molto grave del Partito Democratico.
Grazie, Peter Semler. Ma sentiamolo, Joe Biden.
America's an idea. An idea stronger than any army, more powerful than any dictator or tyrant. The most powerful idea in the history of the world, I think, beats in the heart of the people of this country. No matter your race, your ethnicity, no matter your gender identity, your sexual orientation, no matter your faith, it unites America. Whether your ancestors were native to these shores, whether they were brought here forcibly and enslaved, whether they're immigrants generations back.
L'America è un'idea ed è più potente di ogni dittatore o tiranno, l'idea più potente che batte nei cuori delle persone di questo paese, non importa di che etnia o di che orientamento sessuale o religione, l'America unita, questo Joe Biden. E allora a Gail Fagen, elettrice democratica dall'Europa, rappresentante di Democrats Abroad, chiedo allora anche cosa risponde a Semler e comunque di dirci quali sono le ragioni del cuore e della mente degli elettori democratici.
Allora, per iniziare a rispondere alle questioni sulla Delaware, è vero che la Delaware è uno stato che è quasi considerato uno stato quasi del sud. Lui era un senatore di questo stato e credo che forse all'inizio forse ha fatto alcune cose perché le persone che hanno votato per lui ha voluto che le faccia. Allora come di dire che povera Trump ha preso dei bambini dai genitori perché le persone che hanno votato per lui ha voluto questo, allora stessa cosa. Io penso che l'idea di unità è molto forte nei democratici, credo da molto tempo, e la diversità è molto importante, e credo che quello che mi fa più paura di una continuazione di Trump è l'odio che la è il suo veicolo, e l'odio, la divisione e le persone che sostengono talvolta ho paura che loro sostengono perché hanno paura che è l'ultima bastione dei uomini bianchi nel mondo o qualcosa del genere.
Il suprematismo bianco, peraltro una battaglia che in ogni caso il presidente Trump vorrà continuare a combattere, l'ha già annunciato. Allora Riccardo Alcaro, come si vota negli Stati Uniti, come si è votato, quali sono stati i fattori che hanno guidato, diciamo, questo voto, anche chi conterà i voti? Noi abbiamo un Ministero degli Interni, ma se abbiamo ben capito gli Stati Uniti hanno un'agenzia, seppur accreditatissima, ma un'agenzia come Associated Press. Allora, diciamo brevemente agli ascoltatori che cosa sono le elezioni americane.
Allora, l'elezione americana per il presidente è regolata da una procedura molto complicata che non è immediatamente comprensibile. Questa procedura si chiama collegio elettorale. Gli elettori americani non eleggono direttamente il presidente, ma eleggono una grande assemblea di 538 membri, la quale a sua volta vota il presidente. I membri di questa assemblea sono assegnati per i 50, sui 50 stati, grosso modo in base alla popolazione, oltre ai 50 stati anche la città di Washington. Quindi in realtà la campagna elettorale americana non è un'unica campagna elettorale nazionale, ma sono 51 campagne elettorali nei 50 stati e nella città di Washington. Ora, anche se questi grandi elettori sono assegnati in numero variabile a seconda della popolazione degli stati, in ogni caso il collegio elettorale è strutturalmente sbilanciato a favore degli stati demograficamente più piccoli. E dato che in questo momento storico gli stati demograficamente più piccoli sono tendenzialmente repubblicani, da 20 anni a questa parte circa, al candidato repubblicano per vincere la maggioranza del collegio elettorale può essere anche sufficiente una minoranza dell'elettorato, mentre il candidato del Partito Democratico deve ottenere un significativo margine nel voto popolare per ottenere poi la Casa Bianca. Nel 2000 e nel 2016, quindi ben due volte nelle ultime 5 elezioni, il candidato che ha vinto la Casa Bianca era il candidato che ha preso meno voti. Ultimo proprio lo stesso Trump, che nel 16 prese quasi 3 milioni di voti in meno della Clinton. E quest'anno, anche se è del tutto assolutamente plausibile che Trump venga riconfermato, è molto 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 difficile, quasi impossibile, stando alla media dei sondaggi nazionali, che ottenga una maggioranza. Quindi ci ritroveremmo di nuovo con questa stranezza che, se Trump dovesse essere riconfermato stanotte o nei prossimi giorni, per 3 volte negli ultimi 20 anni il presidente americano sarà stato eletto da una minoranza dell'elettorato.
Riccardo Alcaro, tanti sono i messaggi degli ascoltatori, intanto ne sottolineiamo uno, Vincenzo, che dice: potrebbe finire come l'elezione di Bush nel 2000, quando abbiamo contato almeno per un mese e più i voti, Bush vinceva sul candidato democratico Al Gore. Dunque abbiamo detto, Associated Press, che con i suoi stringers fornisce i dati, magari anche favorendo annunci forse troppo anticipati, ma poi c'è il conteggio vero, e lì davvero c'è un pericolo, insomma c'è uno scenario mai visto, perché una parte così ampia dell'elettorato che ha già votato vorrà dire contare i voti, e qui il presidente ha già lanciato la sua sfida contro gli stati che continueranno a contare dopo l'Election Day. Cosa potrebbe accadere?
Dunque, l'ascoltatore parlava dell'elezione del 2000, quando il risultato si seppe circa un mese dopo, se non di più, perché era in bilico in Florida. Ecco, nella un'ipotesi plausibile, non sicura, è che noi andiamo incontro a una elezione del 2000 elevata alla potenza, perché se Trump e Biden sono testa a testa negli stati chiave, la Florida, la Georgia, la North Carolina, la Pennsylvania, il Michigan, l'Arizona, e immediatamente, già sono in atto, scatteranno misure legali per contare o non contare i voti, in particolar modo per posta, che potrebbero dare la vittoria all'uno all'altro. Tendenzialmente si pensa che, dato che i democratici hanno votato in misura maggiore rispetto ai repubblicani per posta, si pensa che questi voti dovrebbero favorire Biden, anche se questo margine è andato un pochino riducendosi. Quindi delegittimando, e lo sta facendo da mesi, il voto per posta, Trump in qualche modo vuole creare un'aura di appunto illegittimità rispetto a una situazione che potrebbe premiare Biden non la notte delle elezioni, ma una volta che i voti per posta siano stati contati, oppure addirittura forzare una situazione politica, come fu fatto con grande successo dai conservatori nel 2000, che crea un'atmosfera che scoraggia la continuazione dei voti. E poi ovviamente ci sono le corti.
Le corti, allora, il paesaggio che è più facile immaginare è certamente questo: non ci sarà un dopo Election Day forse netto, nitido, limpido domani, ma ci sarà un periodo post-elettorale, un periodo in cui è un'ipotesi plausibile, la campagna elettorale continuerà in qualche modo, continuerà anche sulle reti sociali, là dove si è svolta anche in maniera virulenta, e Costanza Spocci ci segnala per esempio il decalogo catalogo di alcune reti sociali come Twitter, che segnalerà i post che rivendicheranno la vittoria. Insomma, si è parlato alla vigilia del voto di cosa dovranno fare i motori di ricerca, cosa dovranno fare le reti sociali, cosa sarà permesso dire o non dire, annunciare o non annunciare prima del tempo. Quindi questa sicuramente una questione. Lei, Alcaro, ha parlato della Corte Suprema. Certo, il gioco potrebbe anche finire nelle mani della Corte. Ricordiamo che proprio alla Corte è arrivata il nuovo giudice Barrett, appena nominato dal presidente Trump. Ma io volevo tornare Montello, Andrea Mandel Montello, perché a proposito di mappa degli stati, a proposito di colori, a proposito anche di demografia, in questo caso non dal punto di vista numerico ma dal punto di vista etnico, c'è uno stato a cui tutti stanno guardando in questo momento ed è il Texas, roccaforte repubblicana da sempre, Dio le armi, il petrolio, lì Joe Biden è andato a portare il suo Green New Deal, eppure questo stato da rosso potrebbe diventare blu, e questa è stato l'appello dei democratici. Potrebbe essere davvero così? Insomma, intendiamoci, sarebbe come perdere la California per i democratici, questo significherebbe perdere il Texas. Allora, Andrea Mandel Montello, uno stato che è diventato sempre più ispanico, uno stato in cui molti giovani sono andati a iscriversi per votare, come vede lei questa prospettiva?
Ci sono tanti giovani che sono rimasti colpiti dalle vittorie di Trump nel 2016 e dalla Brexit. Sono tanti giovani che non gliene poteva fregare nulla di andare a votare, pensando che fosse una cosa inutile. Credo che questo sentimento sia cambiato e stia cambiando sempre di più, perché i giovani si rendono conto che se non partecipano non avranno la possibilità di influenzare il proprio futuro, e saranno le generazioni precedenti a continuare a farlo. Quindi l'unico modo per sovvertire queste situazioni è di iscriversi e di andare a votare. Quindi, per certi versi, spero che questo sia, questi messaggi del 2016, la prima vittoria di Trump e la Brexit, siano due messaggi molto chiari alle nuove generazioni di alzare il sedere e muoversi.
Riccardo Alcaro, lei ha scritto di quanto gli americani amano andare a votare dal 1920, anno in cui è stato introdotto il suffragio universale. In realtà non hanno mai superato una media del 50%. Quest'anno sembra annunciarsi anche da questo punto di vista un cambiamento di rotta.
Quella potrebbe essere la storia, una delle storie, a quanto meno della notte delle elezioni, la altissima affluenza, altissima sempre in base agli standard americani, che purtroppo non sono poi così alti, non lo sono appunto da tantissimo tempo, da un secolo. L'ultima volta che alle presidenziali si è superata la soglia del 60% degli aventi diritto è il 1968. Ed è una curiosa circostanza, perché quest'anno è più di ogni altro anno stato paragonato proprio all'elezione del 68, un'elezione che veniva dopo un decennio tumultuoso, quello degli anni 60, con questioni sociali e razziali all'ordine del giorno. Allora l'economia tirava, adesso l'economia stava tirando fino a inizio anno. Ricordiamoci che sotto Trump ci sono stati 3 anni di espansione economica, che però seguivano 8 anni consecutivi di espansione sotto Obama, quindi venivamo dalla più lunga espansione economica consecutiva della storia moderna.
Riccardo Alcaro, ci fermiamo qui, ma naturalmente l'appuntamento è per domani, è per parlare di quanto sarà accaduto, soprattutto per cercare di valutare con dati alla mano quello che potrebbe accadere. Allora, grazie infinita a Riccardo Alcaro, ricercatore dello IAI, grazie a Gail Fagen, elettrice democratica, a Peter Semler, invece elettore repubblicano, Andrea Mandel Montello, rappresentante dei repubblicani mai con Trump. Grazie a tutti voi, allora buon Election Day in America, buona giornata. E un saluto e un grazie vi arriva da Alessandro Cesolini alla console, Diego Marras in regia, Marina Lalovic e Costanza Spocci in redazione. Un saluto e una buona giornata con Radio 3 da Anna Maria Giordano.